Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica che è Eugenio Bozza. Ciao Eugenio e ben arrivato.
Ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, con Eugenio è stato un piacevole incontro, devo dire. Tornando dalle vacanze sono passato da un posto che volevo un po' conoscere da un po' di tempo, tra l'altro abbiamo anche un quadro, così già diciamo di chi parliamo di un pittore nella nostra Pinacoteca al Castello di Masnago e insomma, visto il luogo, visto il paese, visto dei quadri, ho detto no, senti Eugenio, dobbiamo sentirci, dobbiamo fare una trasmissione perché è una cosa simpatica e bella, che poi è molto più ampia di questo Pellizza da Volpedo. Ma chi è questo Pellizza?
Pellizza è un pittore che diventa famosissimo, credo che moltissimi lo conoscano per Il Quarto Stato, quel quadro in cui ci sono i contadini che avanzano verso il Marchese, cioè il proprietario delle terre, e che esprimono una consapevolezza di essere non più braccia ma persone, e quindi si confrontano come per l'appunto un quarto stato, non più soltanto nobiltà, clero e borghesia, ma anche operai e contadini che diventano e che in quella posa, in quella posizione, in quell'atteggiamento assumono questo significato.
Ecco, ma questo quadro ha avuto fortuna?
Ha avuto fortuna adesso e sfortuna assolutamente. Allora, stiamo parlando, Pellizza è del 1868, nasce e muore nel 1907. Il quadro termina nel 1901, un quadro che lui ha impiegato 10 anni a realizzare, ne ha fatte 3 versioni e l'ultima appunto viene terminata nel 1901. All'inizio, ed è facile immaginare perché, non viene accettato dalla critica, è facile immaginare perché evidentemente chi andava nei musei e chi andava nelle mostre erano proprio i nobili, i borghesi e il clero, che propriamente non è che era così felice, no? di vedere questa crescita di consapevolezza di quelli che fino a quel momento loro consideravano solo braccia, che gli servivano per produrre anche la loro ricchezza. Quindi all'inizio non ha un grande successo. Incomincia ad avere successo quando pian pianino invece le lotte e anche la consapevolezza della società porta a far capire che effettivamente era stato lungimirante, aveva colto un vero cambiamento della società occidentale nel momento di passaggio tra 800 e 900, quindi un momento assolutamente importante e assolutamente unico. Ma non è l'unica cosa che lui sa, questa è la cosa più conosciuta della sua opera. Lui si fa chiamare da Volpedo perché è molto legato alla sua terra. Quasi tutte le sue opere sono opere che lui realizza vicino al paese di Volpedo ed in particolare proprio sulle colline. Per questa ragione, come associazione Pellizza, di cui io faccio parte, abbiamo deciso di realizzare ormai da una decina d'anni una serie di sentieri che chiamiamo itinerari pellizziani, che abbiamo in realtà ricostruito sulla base dei diari di Pellizza e dei posti che lui frequentava per andare a dipingere questi quadri. Su questi sentieri abbiamo posizionato delle copie dei quadri, i quadri che sono stati dipinti proprio lì, stiamo parlando di 120-130 anni fa, e quindi diventa estremamente suggestivo camminare e rivedere 120 anni dopo gli stessi paesaggi e a fianco anche la suggestione dell'opera del pittore. A volte è veramente una cosa particolarmente, particolarmente interessante.
Cioè uno cammina e in certo momento si trova un quadro, una riproduzione di un quadro, alza gli occhi e vede la natura.
Esattamente, l'idea è stata questa ed è in sostanza, potremmo chiamarlo un museo in plein air, cioè un museo all'aperto, quindi che esce dalla polverosità, no, dei locali tipici dei musei e che aggiunge all'opera anche la realtà. E nel momento in cui tu vedi la realtà hai due possibilità. In alcuni casi la rivedi esattamente identica e qui ti rendi conto dell'enorme capacità della gente del posto di averla custodita, quella realtà lì, quel paesaggio, quel tipo di natura, quella cura del territorio. In altri casi no, assolutamente cambia tutto. E quindi qui nasce il secondo aspetto interessante, il terzo anzi, aspetto interessante della passeggiata, che non è soltanto sportivo, non è soltanto naturalistico-artistico, ma è anche in qualche modo di consapevolezza di dove stiamo andando, cosa stiamo facendo al nostro territorio, no? E quindi diventa particolarmente interessante parlare con la gente e far capire come le cose e perché i territori della nostra zona si stanno trasformando.
Senti, ma quanti sentieri avete tracciato?
Ma questi itinerari di spedizioni sono i più importanti, sono quattro. In realtà ce n'è un quinto che però è una sorta di raccordo, per cui quattro sono quelli più interessanti, due sono proprio nel comune di Volpedo, altri due invece sono nel comune di Monreale, che è proprio limitrofo a Volpedo. E, sono grosso modo, il più corto è 6 chilometri, il più lungo è 10, quindi sono tutti percorribili in massimo un paio d'ore, insomma due ore e mezza, cioè. Poi fermandosi a commentare i quadri diventano anche tre, poi sempre noi organizziamo qualcosa per mangiare. Il quarto elemento molto importante è proprio questo, che questi territori producono dei prodotti agroalimentari assolutamente tipici e quindi in realtà il sentiero ti conduce attraverso queste aziende e ci permette poi anche di gustare questi prodotti oltre che di conoscere le persone che li producono. Quindi sì, sono sostanzialmente quattro, sono tra di loro relativamente simili, ognuno ha delle caratteristiche diciamo peculiari. L'ultimo, quello che faremo il 29, l'ultimo della stagione sarà in un ambito molto particolare, perché unisce sia le zone coltivate che le zone naturali, completamente selvagge e naturali, quindi si attraversano tipologie diverse. Gli altri sono tendenzialmente tutti in mezzo a queste colline bellissime, coltivate normalmente a vigna e a frutti. La pesca di Volpedo è famosissima ed è molto tipica di queste zone.
Senti, ritornando invece a Pellizza, così in poche parole, la sua vita qual è stata?
È stata una vita sicuramente interessante, oltre che sicurissimamente intensa. Pellizza è un uomo che nasce in campagna, nasce da una famiglia di contadini, sicuramente con della terra, proprietari di qualche appezzamento, però insomma di origine, non dico modesta, ma comunque di origine normale, ecco, non era particolarmente ricco. Da giovane, dopo le prime scuole medie, incomincia a manifestare questo desiderio di disegnare. Ha due genitori molto diversi, un papà tutto rivolto al futuro, tutto pieno di queste nuove idee che stanno nascendo, e una mamma decisamente più conservatrice. La mamma vorrebbe che si fermasse in campagna, il papà invece gli piace questa idea che lui possa diventare uomo d'arte, uomo di cultura, qualcuno che possa segnare il futuro anche dell'umanità in qualche maniera, o comunque del suo territorio. E quindi attraverso delle conoscenze riesce a far arrivare a Milano all'Accademia e da lì parte una prima fase di studi che lo porteranno poi a una serie di successi e a partecipare a una quantità incredibile di mostre in tutta Europa, addirittura anche in Russia, anche negli Stati Uniti, incredibile ai tempi se vogliamo, e quindi ha ad avere un successo pazzesco. A casa sposa una ragazza del paese decisamente semplice, le insegna a leggere e scrivere, e questa donna, a cui sicuramente si lega fortissimo, lascia a questa donna la cura dell'azienda, e quindi lui può girare, può occuparsi di arte e di studi, di filosofia, di cultura in generale, proprio perché a casa c'è una moglie che riesce a mantenere l'azienda e le due figlie. Nel 1907 decide di avere il terzo figlio, avrebbe voluto un figlio maschio, e quindi chiede alla moglie questo figlio che, muore durante il parto e subito dopo anche la morte. Questo evento decisamente traumatico lo porta a un momento di fortissima depressione e al suicidio. Ecco, quindi la sua morte nel 1907 è sostanzialmente legata al suicidio. Allora, una vita particolare, decisamente.
Ecco, ci fermiamo un attimo per una canzone e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Eugenio Bozza, stiamo parlando di Pellizza da Volpedo, abbiamo capito questo grande pittore, insomma, che è conosciuto per un quadro, ma insomma è detto che ha girato il mondo con i suoi quadri, perciò decisamente aveva una pittura molto bella, molto originale.
Sì, ed era assolutamente molto, molto apprezzata. Come dicevo, non tanto il quarto stato, che è stato apprezzato successivamente proprio come icona, come momento, diciamo, di consapevolezza storica, ma tutto il resto invece era tipico dell'epoca. Lui era un divisionista, anche questo è un aspetto molto importante. Cioè, divisionista vuol dire realizzare i quadri facendo un'infinità di piccoli punti di colori puri che, visti da lontano, ti danno l'effetto delle sfumature di colore, ma anche della luce che esce dal quadro. Quindi una tecnica che nasce in Francia, grosso modo a metà del 1800, e che si diffonde anche in Italia. Non so, altri nomi importanti sono Segantini, Nomellini, che hanno utilizzato la stessa tecnica, e lui in particolare l'ha utilizzato in quasi tutti i suoi quadri.
Infatti,
Scusa.
No, dicevo che parlavi di Segantini, infatti alcune, diciamo, sfumature di ombre, di colori le ricordano molto.
Sì, assolutamente, la tecnica è la stessa. Devo dire che lo stile è molto differente, nel senso che mentre Segantini è luminoso e anche molto istintivo nelle sue cose, ti dà questo senso di vitalità, di forza, mentre Pellizza è molto razionale, molto cerebrale nelle sue cose, ci mette anni a realizzare un'opera perché vuole esprimere dei concetti filosofici all'interno delle sue opere, cosa che non è Segantini, che invece esprime decisamente emozioni anche molto, molto belle, molto calde, molto, molto piacevoli. Nel caso invece di Pellizza sono consapevolezze di evoluzioni del pensiero. Soprattutto lui si definisce filosofo nel suo quadro, nel suo autoritratto lui si dipinge davanti alla sua biblioteca, proprio per mostrare il fatto che è uomo di letteratura, addirittura dietro anche un teschio, quindi con un richiamo addirittura alla filosofia, insomma qualcosa di sicuramente estremamente cerebrale, estremamente razionale, ecco, più che artistico.
Senti, Volpedo, piccolo paesino, però avete fatto una grande, come si dice, un museo su Pellizza.
Ma sì, oggettivamente il paese è molto piccolo e Pellizza è riuscito a lasciare un segno che ancora si conserva. Il merito grosso è di questa associazione, in particolare dei fondatori, Aurora Scotti, la professoressa, che dalla sua tesi, ha iniziato la sua tesi sul quarto stato, e da lì c'è stato questo innamoramento sempre più forte verso il pittore, oltre che verso la sua opera, e Ettore Cao, che invece professore universitario, che si è sempre occupato di ricerca di testi, e in questo caso ha studiato moltissimo tutti i diari e tutti gli scritti di Pellizza, che è riuscito a ricostruirne la storia attraverso i suoi scritti. Era decisamente un personaggio che scriveva tantissimo, quindi ha lasciato molti segni di sé. Loro due hanno messo insieme questo patrimonio, di fatto, raccogliendolo un po' dalle famiglie, un po' via via anche da altri, sia da musei che da privati. Ogni due anni viene realizzata quella che si chiama la Biennale, cioè un momento, di solito a settembre, non è questo anno ed è sarà il prossimo, in cui vengono esposte delle opere d'arte in originale. Purtroppo noi non abbiamo i soldi per avere molti originali, e quindi in realtà il museo che abbiamo chiamato didattico è un museo di copie, di quadri, in cui è possibile però percorrere tutto tutto l'iter artistico, tutta la vita artistica del pittore, e in particolare c'è una sala tutta dedicata al quarto stato che permette di coglierne l'essenza e anche i collegamenti con pittori e con pitture classiche del Rinascimento in particolare.
E poi c'è anche la persona di Pellizza.
E poi c'è lo studio di Pellizza, e nello studio di Pellizza ci sono alcuni quadri che sono rimasti, erano rimasti al comune, e sono quello del papà, della mamma, della sorella, il suo, l'autoritratto, e quello di Teresa. C'è un quadro che è stato però e lì diciamo che all'interno dello studio lì veramente ci sono delle opere vere, insomma, non copie, e in questo caso sono o donate o lasciate, diciamo, in uso alla mostra, al museo, e c'è anche a fianco la casa di Pellizza, che è possibile visitare solo in alcuni casi. Di solito quando c'è la Biennale viene aperta ed è a tutti gli effetti ormai una casa museo.
Sì. No, ma io
infine ci sono i sentieri.
I sentieri, sì, poi li riprendiamo. No, io stavo parlando invece di quella, diciamo, proiezione sul quarto stato dove spiegate. Ma
certo, sì, giustissimo, ecco, questo dimenticavo, c'è un un'opera multimediale realizzata, in cui sostanzialmente la genialità del regista è stata quella di utilizzare i diari di Pellizza e far raccontare lo sviluppo e l'evoluzione dell'opera direttamente da Pellizza stesso. Cioè Pellizza racconta attraverso i suoi diari, ovviamente con un attore che recita e legge i suoi diari, ma sostanzialmente l'effetto che hai vedendo le immagini e sentendo le parole è di lui che ti sta raccontando mentre lo fa il quarto stato, e del perché lo rifà e perché non è soddisfatto e cosa avrebbe voluto, cosa voleva fare, cioè tutta una serie di elementi che rendono estremamente emozionante questa opera, ed entri, come giustamente dicevi tu, proprio in rapporto, no? Con lui, con l'uomo, con il Pellizza uomo che ne fa la differenza, non più artista ma uomo con delle emozioni, dei sentimenti, degli obiettivi, anche dei fallimenti, ovviamente, che lui cita durante la costruzione della sua opera.
Ed è suggestivo poi quello che avete fatto in piazza, ricalcando un po', sembra quasi un set fotografico.
Sì, in piazza per alcuni anni è stata realizzata un'opera teatrale con, tra l'altro, la cosa molto bella, che gli attori sono dei parenti delle persone che realmente Pellizza aveva ritratto nel quarto stato, che raccontano sostanzialmente la vita del nonno, del bisnonno, a seconda dei casi, e la raccontano davanti alla casa del nonno e del bisnonno. Quindi praticamente il quarto stato si smembra in questa opera, e ciascuno degli attori, delle persone che sono state dipinte nel quarto stato, diventano attori, vanno di fronte alla loro casa e raccontano la storia dell'uomo, no? E in questa maniera si dà anche un'idea forte, chiara, non più di un'immagine, ma di un momento storico, oltre che, essendo che sono dei parenti, anche di un aspetto relazionale molto bello. Questa è stata un'opera che purtroppo ora non riusciamo più a fare, perché è estremamente costosa da fare. È stata rifatta l'ultima volta nel 2015 all'Expo, e forse nel 2016 siamo riusciti a rifarla in realtà, ma dopodiché non abbiamo più avuto abbastanza fondi per farla. Ma era un'opera veramente di una bellezza incredibile. L'opera poi finisce con queste persone che si radunano in piazza e ricompongono il quarto stato, e ci sono una serie ovviamente di canti che richiamano al significato dell'opera stessa.
Però
è veramente successivo.
Sì, però in piazza avete messo proprio i segni dei vari personaggi, cioè io quando l'ho vista mi immaginavo proprio, è come se Pellizza fosse lì a fare una fotografia, non un quadro.
No, è vero, in piazza Quarto Stato abbiamo rimesso il quadro in grandezza naturale, e quello è veramente molto molto particolare, ed è esattamente, e per terra abbiamo segnato i punti dove erano posizionate le persone, per cui è abbastanza frequente che la gente venga lì e si faccia la foto nella posizione. Beh, io stesso quando mi sono sposato, con tutti i nostri invitati, c'eravamo io, mia moglie, mio suocero davanti, tra l'altro mio suocero è anche nipote di Pellizza, e quindi lui era, ovviamente l'abbiamo messo al centro, e poi c'era mia moglie ed io, così da ricostruire questa triade che c'è davanti, e dietro avevamo tutti i nostri invitati che facevano i contadini, e devo dire che è stata una foto che come dire, ha colpito molto, ecco, diciamola così. E sì, è vero, c'è questa cosa, oltre che per tutto il paese, così come sugli itinerari pellizziani sono state inserite queste copie dei quadri, anche in paese, nei punti più dove lui ha fatto dei quadri, anche lì sono state messe, ce ne saranno forse 10, anche forse 15 ormai, di copie dei quadri nei punti dove lui li ha dipinti. Anche questo è particolarmente bello, sì. Rende il paese ancora molto legato alla sua figura.
Sì, senza dimenticare che avete una bellissima chiesa.
Sì, la Pieve è splendida, è una chiesa che nasce intorno all'anno 1000 nella sua primissima versione, diciamo nella prima parte della struttura, e via via cresce nel 1002, 1003, e poi si riempie all'interno con affreschi estremamente belli, che hanno avuto la fortuna di essere stati coperti, la chiesa è stata utilizzata come lazzaretto, quindi questi affreschi sono stati coperti con la calce e sono stati ritrovati, riscoperti quasi per caso nel 1900, il secolo scorso, ripulendo all'interno la chiesa e ritrovando qualcosa di veramente unico. Non è stata trasformata in barocco, come purtroppo capitava in quei casi, ed è, devo dire, estremamente suggestiva, anche lei, sì, decisamente.
Sì, vale la pena. Sì, Eugenio, ormai io intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, siamo in finale della nostra intervista, così, ma dei sentieri qual è quello che ti piace di più e perché?
Ma guarda, adesso è difficile dirlo, perché tutti si stanno evolvendo, in particolare due mi piacciono tantissimo. Uno si chiama La Montà di Bogino, che vuol dire la salita del piccolo buco, è una salita, perché è il nome di quel sentiero, che il nome, come dire, che la gente del posto ha dato a quella salita, perché è una salita tutta coperta di piante, ma c'è un piccolo buco che ti segna, da cui si vede il cielo, che ti segna che lì finirà questa salita che è veramente ripida, e quindi mi immagino come ai tempi costasse fatica a farla. Ecco, in questa salita lui si ferma a dipingere una frana, che c'è ancora peraltro. Una cosa, a me quello che sconvolge ogni volta che la vedo è solo un pazzo o un genio poteva fermarsi a dipingere quella frana, perché è una frana, non c'è proprio niente, no? E lui riesce a trasformarla in un capolavoro. Se guardate anche in internet la Montà di Bogino, trovate questa immagine che è veramente stupenda. E questa è tra l'altro anche il sentiero più corto, quindi è perfetto per iniziare. L'altro che a me piace tantissimo, che credo che è quello che abbiamo fatto insieme, è quello invece del mandorlo centenario, un mandorlo di 150 anni in cima vicino a Berzano in questo caso, che tra l'altro è un mandorlo che esisteva già all'epoca di Pellizza, e a fianco al quale da quella posizione lui fa uno dei suoi soli nascenti, che sono le albe stupende che lui ha realizzato, e devo dire da lì c'è una vista che è incredibile, perché vedi da un lato la pianura padana e dall'altro l'Appennino, perché siamo proprio nel punto dove inizia l'Appennino che finirà poi a Reggio Calabria.
Senti,
e quindi no, decisamente suggestivo.
Eugenio, proprio in chiusura due parole, perché chi ci ascolta magari in Piemonte, insomma nella zona del Lago Maggiore, dall'altra parte del lago, magari non ho mai sentito parlare di Volpedo, ma perché venire a Volpedo?
Perché? Beh, a parte questi itinerari che veramente merita vedere, sicuramente per conoscere a fondo l'opera del pittore, perché lì c'è sia il museo che lo studio, e sono aperti tutti i sabati e le domeniche al pomeriggio, e perché si mangia benissimo, perché ci sono ottime situazioni di prodotti locali, ma per chi vuole al sabato mattina c'è anche un mercato biologico sempre lì a Volpedo, e insomma sostanzialmente si sta bene, ecco, cioè direi che molto banalmente è un posto dove uno torna a casa che sente aver passato una giornata di gioia, ecco, fatta di piccole cose, non di cose eccezionali, quindi fatta di arte, di natura, di incontri, di buon cibo, e spero anche di buoni racconti fatti da noi guide in giro per i sentieri.
Bene Eugenio, grazie e buon cammino, alla prossima.
Grazie a te, spero di rivederti presto.